Maracanã.
Io parto da quello che ho sentito alla fine, no? Dal fatto che la Juve si debba accontentare di perdere solo 1-0 con il Real Madrid, che c'è la fotografia del nostro calcio, non della Juve, ma del calcio italiano, che sta perdendo ovviamente la possibilità di rimanere ad altissimo livello. È successo nella finale di Champions League, è successo nella partita Juve contro il Real Madrid.
Ma escono abbastanza male entrambe. Allora, detto che probabilmente poter andare in vacanza adesso è una pessima notizia in prospettiva della prossima stagione, cioè Inter e Juve difficilmente avrebbero vinto questo mondiale per club. Stare magari negli Stati Uniti un'altra settimana, allungare ulteriormente questa striscia di partite, il rischio di infortuni, il caldo, la stanchezza, insomma, si è visto in campo e fuori che specie all'Inter c'è bisogno di una vacanza.
Quando nell'arco di un campionato uno dei migliori in campo è sempre il portiere o il mediano di sostegno, che è Thuram, chiamiamolo così, insieme a Locatelli, cosa vuol dire? Pure che c'è stata un pochettino di fortuna e chiaro di bravura del portiere, ecco, insomma.
Cioè, la Juve è questa roba qua. La Juve è arrivata quarta per i rotti della cuffia, perché il signor Tudor, nel momento in cui prende la squadra, in qualche modo, come non lo sappiamo ancora, ma riesce a riacciuffarla per i capelli, tirarla su dall'acqua e farla respirare. In quel momento la Juve era morta. Cioè, dopo l'Atalanta e la Fiorentina, la Juventus era defunta, era uscita dalla Coppa Italia con l'Empoli, era uscita dalla Champions col PSV. Era una roba da ottavo nono posto. Lui è riuscito a farla qualificare.
Allora, una cosa è certa, che il ciclo Inter, finito. Quel ciclo Inter è chiuso e soprattutto ci doveva essere uno svecchiamento, perché voglio dire, l'Inter era la squadra più vecchia del mondo, penso, neanche d'Europa, quindi non lo so io. Maracanã.
Bene, siamo con voi, buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con Maracanã, come sempre dalle 13 alle 17 con voi. E un saluto naturalmente a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori anche che sono sintonizzati, ma anche, diciamo così, davanti al video, e quindi li salutiamo tutti. Vi ricordo anche il modo per stabilire un contatto con noi, 331-8200-213, per partecipare naturalmente, sempre interagire con noi e proporci anche delle domande, perché poi siamo in pieno calciomercato e è anche bello, insomma, sentire le vostre domande su questo calciomercato che insomma, sta prendendo piano piano forma. E il Milan ad esempio effettuerà il raduno proprio la prossima settimana e ha portato a segno dei colpi come quello di Ricci, sta in pressing su Yashari, poi vediamo che cosa succede lì davanti. La Juventus ha preso David e vediamo anche i movimenti che comincerà a fare l'Inter, quindi le romane, la Roma, perché la Lazio è bloccata, la Roma si sta muovendo e c'è qualche obiettivo da inseguire. Il Napoli, insomma, tante sono le situazioni che andremo ad analizzare oggi insieme a tanti amici che ci accompagneranno nel corso di questa lunghissima diretta. Purtroppo, lasciatemi dire, prima di andare ai titoli, credo che sia doveroso oggi aprire anche con questa tragedia che ha colpito il mondo del calcio. Morto l'attaccante del Liverpool, vado subito su tutto mercato web, morto l'attaccante del Liverpool Diogo Jota in un incidente stradale. Terribile notizia che è arrivata questa mattina, un ragazzo di 28 anni, il giocatore del Liverpool, anche ex del Porto, del Wolverhampton. È morto questa notte in un tragico incidente stradale nella provincia di Zamora in Spagna. L'incidente si è verificato al chilometro 65 della A52 nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo le informazioni appunto riportate dalla stampa spagnola, diciamo, Jota stava viaggiando a bordo di un'auto con suo fratello André Silva. Quindi pensate, scomparsi entrambi, una tragedia per la famiglia naturalmente di Diogo Jota, ma anche sì, per la sua famiglia, ma anche per poi la famiglia di Diogo, quello che aveva formato con la moglie e i tre figli. Una tragedia incredibile. Il giocatore si era sposato il 22 di giugno ed era in vacanza prima di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. In questo momento, diciamo così, il pensiero va soprattutto ai familiari, perché è qualcosa al di là del calciatore, che giustamente fa eco, effetto, leggere una notizia di questo tipo. C'è però il discorso della famiglia, la famiglia del ragazzo che aveva appena formato e la famiglia di appartenenza che vede sparire due figli, e quindi immaginate il dolore devastante dei genitori. A questo proposito mi piace segnalare l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che trovate sul sito di Tutto Mercato Web. Arriva il momento di fermarsi per un attimo e riflettere sul valore della vita. È morto un ragazzo di 28 anni, il calcio e tutto il resto non possono restare che restare in secondo piano. Sono d'accordissimo, leggo qualche riga di questo editoriale di Lorenzo. Una tragedia, inutile girarci intorno, con altre parole, il mondo, non solo quello del calcio, piange per la morte di un ragazzo di 28 anni insieme a suo fratello, ancora più piccolo. E allora ecco che arriva il momento di fermarsi per un attimo e riflettere sul valore della vita, a prescindere dai mestieri, dagli stipendi, dai riflettori puntati addosso. Sono d'accordissimo, oggi proprio nell'editoriale all'interno appunto del nostro palinsesto questa mattina ho sottolineato proprio questo. Diogo Jota era un calciatore che vestiva la maglia di uno dei club più importanti del mondo, se n'è andato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, ma oltre alla cronaca c'è altro, molto di più. Il mondo del calcio lo piange senza dubbio, ma è riduttivo accostare una morte allo sport. Perché il portoghese si era sposato lo scorso 22 giugno, aveva tutta la vita davanti e lascia sua moglie e soprattutto i suoi tre figli piccoli. Chiaro che, senza entrare troppo nella retorica, quando un personaggio famoso lascia questo mondo la cassa di risonanza mediatica è diversa, ma di fronte a questo tipo di tragedia, scrive appunto Lorenzo, non è mai il caso di fare figli e figliastri. La vita è un viaggio fantastico nel quale molto spesso tendiamo quasi tutti a perdere troppo tempo nelle cose poco importanti. I momenti di riflessione dovrebbero essere all'ordine del giorno, ma è inutile nascondersi. Quando accadono tragedie come questa, fermarsi risulta più semplice. Lo ripetiamo, non vogliamo cadere nella retorica, ma è importante capire che non sono i soldi a fare la differenza nella vita di tutti noi. Non contano i contratti multimilionari, non sono i gol o gli assist, non sono lusso e sfarzo. Diogo Jota era un ragazzo di soli 28 anni, suo fratello ne aveva 26. Questo fa capire che in un mondo dove negli ultimi mesi stiamo assistendo a guerre e sofferenze, sarebbe il caso di riflettere ancora di più su quello che può succedere da un momento all'altro, dando ancora più importanza a ogni singolo momento. Quella del portoghese è soltanto l'ultimo incidente stradale nel quale un calciatore perde la vita. Da Scirea, Reyes, passando per Maielele, Nicolò Galli, Vittorio Mero e tanti altri ancora. Il valore della vita è troppo spesso sottovalutato per colpa nostra, per la frenesia che avvolge le giornate di tutti noi. E allora fermiamoci tutti un attimo, cercando di ricordarci il valore della vita, di quanto sia bella, ma anche imprevedibile. Faccio i complimenti a Lorenzo, perché credo che sia l'editoriale giusto che dovrebbe, appunto, oggi ho detto, dobbiamo riflettere sul valore della vita questa mattina, quindi che vale per tutti, perché poi questa è una tragedia che ci colpisce ed è, diciamo così, adesso alla ribalta perché stiamo parlando di un calciatore, ma queste tragedie qui accadono con una certa frequenza. Purtroppo molti ragazzi sono coinvolti in incidente stradale, giovani, può capitare anche qualcuno che ha formato appena una famiglia, quindi bisogna fare molta attenzione e dare il giusto valore alla vita e pensare alcune volte che ci sono anche delle responsabilità importanti e mettere da parte, diciamo così, anche, diciamo, certe scelte e via dicendo. Quindi mi piace molto questo editoriale. Naturalmente il mio pensiero oggi è andato soprattutto, ripeto, alla famiglia, la famiglia di origine del calciatore e la famiglia che aveva appena formato, quindi soltanto immenso dolore e un abbraccio simbolico a chi in questo momento sta piangendo questi due ragazzi. Stiamo parlando di due ragazzi. Bene, detto questo, lo so che è un inizio diverso dal solito di Maracanà, perché c'è sempre questo spirito gioioso nell'affrontare praticamente il mondo del calcio, però non potevamo essere indifferenti a questa situazione. Ne saluto ancora in cabina di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, come sempre, che ci guida. Un grazie anche alla redazione, Francesco Tringali, Daniele Petroselli, poi chi seguirà dopo di noi, ossia tutta C con Lucio Marinucci e Cristiano Cesarini, già al lavoro come sempre. E allora, nel ricordare il 331-8200-213 per i vostri messaggi, io direi a questo punto andiamo immediatamente ai titoli e poi cominciamo. Juventus. Allora, David, ok, Vlahovic risponde, ma Juve Osi, questo è un titolo un po' lungo dove mette in evidenza questioni di nove. E beh, la Juve deve Osi, osare. Inter, rivoluzione sì o no? A questo punto, dopo quello che è successo, ci domandiamo questo, ne parleremo, e anche perché insomma Çalhanoğlu sembra ormai fuori dal discorso Inter, bisognerà vedere che cosa succederà, ma ci sono anche altri giocatori coinvolti, quindi che cosa fare? Milan, pressing su Yashari, Max, tentazione, Retegui, e oggi è arrivato anche Ricci. Napoli, Lange in arrivo, Bökeman molto vicino, le mosse di De Laurentiis che adesso strizza l'occhio a Ken. Roma, operazione Wesley, sono pronti i dirigenti a cercare di portare il primo giocatore a Gasperini. Bene, allora ci stiamo anche per collegare tra pochissimo con il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per fare subito un punto di mercato. Arrivano i primi messaggi, lo prendo questo perché di un nostro amico, ma come tutti, David da Firenze ci scrive: oggi solo una grande tristezza per i fratelli Lota scomparsi, che dispiacere per loro e per la famiglia, naturalmente anche per il club di appartenenza. Il valore della vita non si apprezza quando si va in macchina correndo follemente. Non mi permetto, Gigi, la dinamica, io non voglio andare adesso a fare una discussione sulla dinamica, perché non lo so, perché può essere successo di tutto. Poi possiamo discutere sul fatto che bisogna dare comunque un valore importante alla vita e soprattutto a quello che si ha, eccetera. Quindi io la dinamica non mi permetto di discutere, siamo di fronte ad una tragedia, poi quello che è successo non so, si scoprirà o meno. Oggi però dobbiamo sottolineare la scomparsa di due ragazzi che abbiamo fatto. E allora andiamo subito da Niccolò Ceccarini nel collegamento con noi. Ciao Nick, buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a te Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora Niccolò, procede questo calciomercato. Io, se sei d'accordo, vorrei partire subito e poi ti lascio la parola sul Milan, perché insomma mi sembra una giornata importante. Abbiamo anche le immagini dell'arrivo di Ricci, che insomma si è finalizzata l'operazione, però c'è dell'altro, si sta muovendo dell'altro, quindi incominciamo dal Milan. Intanto le immagini che ci supportano sono proprio dell'arrivo di questa mattina di Ricci alle visite mediche.
Ma guarda, allora Ricci è un'operazione da 23 più 2 milioni di bonus, quindi un'operazione complessiva da 25 milioni, e credo che questo sia grande merito da parte della società, che al di là degli spostamenti che ha avuto nel corso di questa stagione ha sempre avuto un filo di luce conduttore, che era quello di prendere Ricci, perché l'operazione parte da gennaio, quando ancora la dirigenza era strutturata in una maniera diversa. Non hanno mai perso la volontà di andare su questo giocatore, hanno raggiunto poi l'accordo con il Torino, con il direttore Gnati, con il presidente Cairo, con queste condizioni e modalità. Lui firma un contratto di 5 anni, un giocatore che a mio avviso sarà molto importante per il centrocampo del Milan. Appena sostenuto le visite mediche, questa è una grande operazione, perché comunque sia è un investimento su un giocatore italiano che farà molto comodo anche alla nostra nazionale del futuro. Però il discorso del Milan non si ferma a questo, perché Milan ora ha preso Ricci, ma insiste forte anche per gli Yashari del Bruges. La distanza si è sicuramente assottigliata, non siamo ancora diciamo al punto per il quale si può dire l'operazione si può definire o può andare a un punto di chiusura, però c'è tutta la volontà del Milan, in particolar modo di Tare, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz anche in Belgio, per andare a definire questo contesto di affare, che è un affare importante, perché si parlerà poi alla fine di 32-33 milioni di euro sicuri, e per un centrocampista sono tanti. Cioè alla fine il Milan va a sostituire Reinders, che è stato pagato sui 65 milioni di euro, con due giocatori che tutto sommato costano la stessa cifra, perché alla fine saranno 32-33 per Yashari, se prenderanno Yashari, e sono già 25 per Ricci. Io ci terrei anche un attimo un'apertura su un altro giocatore che in questo momento è molto ricercato anche dal Milan. Non so quanto adesso sia partire questa operazione, però è Xhaka del Leverkusen. Diciamo che ballano questi due nomi per il centrocampo. Poi il Milan vuole fare anche un attaccante forte, e quindi ora vedremo se effettivamente ci saranno poi dei presupposti per andare ad attaccare un profilo di un certo livello. Io sono anche dell'idea che se dovesse uscire Ciao, potrebbero fare un investimento anche su un giovane italiano, un difensore italiano. Penso a Comuzzo, oppure oltre a Comuzzo penso magari anche allo stesso Leoni, no? Che piace tantissimo. Bisogna vedere a che cifre può andare via o Comuzzo o Leoni. Io credo che le cifre siano 35 milioni per quanto riguarda Comuzzo e 40 la richiesta per Leoni. Però progetto, voglio dire, diciamo così, del Milan è un progetto interessante, perché si basa su un arricchimento di giovani italiani, se sarà possibile farlo, soprattutto in un certo contesto, ma anche con giocatori di esperienza, giocatori anche di alta qualità, come sta facendo. Tieni presente che cercano anche un esterno sinistro in sostituzione di Theo Hernandez, e cercano anche un esterno destro, visto che comunque Emerson Royal è andato via, e quindi conseguentemente dovranno trovare un giocatore anche in quel settore. Poi chiaramente vedranno se potranno rinnovare Mike Maignan, che comunque ha solo un anno di scadenza di contratto e che quindi chiaramente rischia di liberarsi a parametro zero.
Senti Nick, io voglio fare questa cosa con te perché mi piace. Noi abbiamo preparato una possibile formazione del Milan e poi ne parleremo tra poco, verso le 14 avremo un approfondimento Milan, però te la voglio proporre. Non so quanto qualche nome sia possibile per la formazione rossonera, però sai, nel calciomercato è bello anche il giochino delle formazioni, no? Che ci piace mettere e vedere se si realizzeranno o meno certe operazioni. Quella che abbiamo messo prevede nel fronte offensivo, e quindi chiedo appena possibile alla regia di metterla, provvede nel fronte offensivo Reteghi. Ecco, c'è questa, ecco, abbiamo messo Leao, Reteghi e Pulisic come tridente d'attacco, in mezzo al campo Modric a fare il play, Ricci a fare l'interno di destra, Yashari a sinistra, quindi un centrocampo notevole, no? Per quanto riguarda qualità e quantità, e l'attacco con Reteghi. Quante possibilità ci sono di arrivare a Reteghi?
Ma allora, io credo che Modric non sarà un titolare, per cui è giusto metterlo in grafica in questo ruolo, però non credo che possa giocare titolare 38 partite in campionato, oppure magari anche in altre situazioni come potrebbero essere la Coppa Italia. Io penso che alla fine giocherà Ricci in quel ruolo, che Modric sarà una sorta di supervisore del centrocampo. E per quanto riguarda Reteghi, io sai, su Reteghi sono un attimo perplesso, perché so che anche l'Al-Qadish, che è una formazione araba che sta lavorando forte anche su un altro giocatore, un altro attaccante, che è Ken della Fiorentina, sta facendo un pensiero a Matteo Reteghi. Ora io sinceramente ho un'altra idea, Marco, sul centravanti devastante. Cioè, per me Gyökeres è il giocatore che può spostare gli equilibri, per me Lewandowski è il giocatore che può spostare gli equilibri. Sono questi tipi di centravanti che secondo me fanno la differenza. Io non so quanto Reteghi per il Milan possa essere una soluzione. Cioè, è un bravo attaccante, però non mi sembra questo. Se te devi spendere 50 milioni per Reteghi, io francamente ci penserei, ma non perché lo considero un giocatore non all'altezza, ma perché secondo me con 50 milioni magari si può trovare.
No, sei chiarissimo.
Io dico, vediamo, poi l'Atalanta te lo fa pagare 50 su 60, perché sicuramente te lo fa strapagare. Però Reteghi secondo me può essere una buona soluzione, però non vedo Reteghi tanto così forte rispetto a Gimenez. Ecco, hanno caratteristiche diverse, ma io non ci vedo 30 milioni di differenza tra l'uno e l'altro, perché Gimenez l'hanno pagato 30 e Reteghi lo dovresti pagare 50.
Anche perché se tu prendi Reteghi è chiaro che deve giocare, quindi deve avere spazio, e hai anche Gimenez, esatto, sono due attaccanti, esatto, che o scegli uno o l'altro, quindi considerando che hai solo il campionato da fare, bisogna vedere che tipo di profilo vuole come seconda punta il Milan. Nick.
Marco, bisognerebbe
capire, perché anche se vai su Gyökeres, per dire, è un altro che deve giocare, che vuole giocare.
Sì, ma tanto Gyökeres se non lo...
No, per dire.
Andrà all'Arsenal. Però ecco, io non ho capito il tipo di profilo di attaccante che loro stanno cercando.
Benissimo.
Ci può essere anche questa soluzione qua. Comunque, ti dicevo, alla fine il Milan, secondo me, è una delle società che ha le idee più chiare di tutte sul mercato.
Perfetto, andiamo alla Juve, perché insomma David arriva, Vlahovic fa muro, e io ho detto la Juve, Osimhen.
Ora Osimhen la vedo difficile, perché comunque Osimhen lo vedo più probabile se dovesse andare via Vlahovic, perché è evidente che lì, io sono convinto che Osimhen resti un obiettivo della Juventus per un motivo molto semplice, che non credo finisca così la storia tra Vlahovic e la Juventus, cioè che vadano avanti un altro anno da separati in casa. Sarebbe secondo me un errore per la Juve e un errore per il giocatore, però chiaramente lo devono essere, ne devono essere convinti loro di queste capacità e di queste caratteristiche. Quindi perché poi passare un anno da separati, un anno nel quale naturalmente non si trovano le cose, non si va avanti, questa cosa potrebbe essere deleteria. Per cui dico, domani visite mediche per questo giocatore che è Jonathan David, che alla fine è stato convinto dal progetto Juventus. Osimhen sì, dentro nel caso dovesse partire Vlahovic, e poi cercano il centrocampista. Proprio ora stavo scrivendo qualcosa dicendo che Ederson o Tonali sarebbero i due giocatori sui quali si potrebbe cercare di andare a fare un investimento, però anche lì capisci bene quanto fa, quanto ti costa Ederson e quanto ti costa Tonali, e costano tantissimo. Però le notizie più fresche di giornata riguardano secondo me, Marco, il Napoli, perché il Napoli mi sembra che in qualche momento della giornata potrebbe chiudere anche l'operazione Beukema. Stanno facendo veramente sporting per arrivare a chiudersi 32-33 milioni di euro, e comunque certo, vendere un difensore pagato 7,5 e rivenderlo 5 volte tanto vuol dire essere bravi anche nella cessione.
Senti, faccio una cosa, mi piace sempre questo giochino, ti propongo la formazione Juve con Osimhen. Posso farlo, caro Nick, direttore? Giochiamo un po', perché è bello pure quello. Dai. La mettiamo in grafica al volo, insomma, Osimhen lì davanti, barra Colomani, insomma, ne abbiamo messo, però lì ci dobbiamo mettere David a questo punto. Poi Yıldız, no, David l'abbiamo messo a destra. David, Osimhen, Yıldız. Guarda che formazione, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Costa. E poi la difesa, Kalulu, Bremer, Gatti. Insomma, questa formazione, Nick. Nick, sai qual è l'unico dubbio di questa formazione?
Guarda, questa formazione con dentro Tonali.
No, sì, sai però qual è l'unico dubbio in questa formazione?
Sì.
Il mio? Te lo dico?
Beh, certo, c'è anche apposta.
Tudor.
Lo so. però alla fine, sai, io pensavo che loro andassero anche a cercare Zidane, e invece poi alla fine hanno deciso di rimanere con Tudor. Però si potrebbe dire la stessa cosa dell'Inter, perché anche su Chivu qualche perplessità ci può essere, no? Voglio dire, quindi no, io ecco, non vorrei che la Juventus si dovesse ritrovare magari nel corso della stagione a dover cambiare il proprio attaccante, il proprio allenatore. Questo magari sarebbe, anche perché poi chi prendi cioè durante la stagione diventa anche difficile, lo so. Io la Juve sinceramente con Real Madrid non l'avevo vista malissimo, l'avevo vista peggio col Manchester City, e ho visto una squadra determinata, concentrata contro un avversario decisamente più forte. Però è chiaro che se il paragone è con Conte, è ovvio che ti dico, tra Tudor e Conte prendo tutta la vita Conte. Però Conte oggi è l'allenatore di Juve, probabilmente era l'unica alternativa a Tudor, quindi lui si gioca una bella chance. Mi auguro per Tudor che non abbia le problematiche che invece ha vissuto Thiago Motta.
Sì, vediamo, insomma. E senti, poi chiudo con, vabbè, del Napoli abbiamo detto, del Milan abbiamo detto, della Juve abbiamo detto, chiudo insomma con l'Inter. L'Inter, mi dai anche una, se c'è qualcosa sulla Roma? Ho visto che si comincia a muovere la Roma sul mercato.
Ma guarda, la Roma dal mio punto di vista sta cercando di capire anche come sostituire Abraham. Non è semplice, perché comunque devi trovare un attaccante che abbia determinate caratteristiche. La mia sensazione, ma è solo la mia sensazione, è che siano un po' in difficoltà in questo momento, e che quindi stiano cercando di trovare qualcosa di giusto, che non so se può essere in Italia. Ma la vera partita, tu parli del mercato della Roma, che naturalmente deve essere un mercato anche in uscita, con Angelino che sicuramente è il candidato principale, ma la vera partita oggi è anche capire dove andrà Lorenzo Lucca, perché comunque Lucca piace alla Roma, piace al Napoli, piace alla Juventus. Però a questo punto la Juventus, avendo preso Jonathan David, secondo me ha mollato il colpo, e ora io credo che Lucca possa avere solamente il Napoli. Però se la Roma volesse fare un tentativo, qualche chance l'avrebbe. La domanda è, via Abraham e dentro Lucca può bastare? Io questo non lo so. Però
ma poi non rischierebbe di essere quasi un doppione di Dovbyk?
Sì, e soprattutto rischierebbero di spendere 35 milioni di euro.
In questo bel quesito, poi lo riprendiamo Nick, questo quesito magari dopo anche con gli ospiti, perché poi sì, potrebbe essere interessante, ma c'è da fare questa valutazione sulla spesa, ma anche sul fatto che sia poi un doppione di Dovbyk.
Sì, potrebbe essere così, quindi dovranno cercare probabilmente un attaccante con caratteristiche diverse. Assolutamente.
Va bene. Mentre sull'Inter possiamo chiudere con Çalhanoğlu, che è più fuori che dentro, insomma, ormai.
Sì, io a questo contatto con Lautaro credo sempre giusto, no? Si sono sentiti, si sono parlati, si sono detti, sì,
chissà che si sono detti, se
Marotta sta con Lautaro, Calhanoglu sta a Galatasaray.
Esatto, è meglio che si accomodi fuori, hai ragione. Va bene. Grazie Nick, buon lavoro come sempre, e grazie ancora a Nicolò Ceccarini per questo primo diciamo punto calcio mercato come sempre. Ci sono anche dei vostri vocali, li recuperiamo adesso al rientro, perché ripartiamo un attimo dal Milan con Antonello Gioia, che ci racconta un po' la mattinata di Ricci, quali potrebbero essere gli sviluppi anche del calcio mercato, naturalmente del Milan, che Milan sarà per il prossimo anno, è un po' il primo quesito che affronteremo nel corso di questo pomeriggio con i nostri ospiti. Sarà un Milan che si raduna tra pochi giorni, che può puntare al titolo? Molti dicono che la garanzia è Allegri, ma poi in campo, come dice Allegri, ci vanno i giocatori. A tra